Buonasera a tutti e benvenuto in questo nuovo episodio di A Spasso con Willy. Allora, innanzitutto mi devo scusare con tutti voi per la mancanza di queste ultime 3 settimane. Ho avuto qualche piccolo imprevisto a casa, ma niente di serio, ma comunque sono stati imprevisti che mi hanno impedito di registrare i nuovi episodi di A Spasso con Willy e del mio cammino di Santiago. E cercherò di recuperare nei prossimi 3-4 giorni e di pubblicare tutti i giorni, o comunque un giorno sì e uno no. Intanto oggi, domani e dopodomani sicuramente pubblicherò nuovi episodi per recuperare un po' di tempo perduto e poi cercherò di pubblicare un po' più spesso in modo da recuperare le tappe, anche se comunque non mi segue nessuno, ma ho in programma altri podcast dopo questo del Cammino di Santiago, quindi non vorrei poi eccedere troppo in là col tempo, anche perché poi ad aprile, maggio massimo inizio a lavorare al ristorante, inizia la stagione estiva, bene o male, e quindi non avrò più il tempo di registrare podcast almeno fino a settembre, forse anche ottobre. E tra l'altro oggi credo che salterò, non salterò, andrò avanti di 2 o 3 tappe fino a Burgos probabilmente, in quanto da Navarrete, dove ci eravamo fermati la scorsa volta, fino a Burgos appunto, non c'è quasi niente di interessante di cui parlare. Almeno io poi, ovviamente, poi io parlo sempre dal mio punto di vista, perché voglio dire, a molti, per esempio, queste tappe magari sono piaciute, a me non tanto, le ho trovate abbastanza noiose, quasi prive di qualsiasi spunto interessante, per così dire. Quindi leggerò il diario di queste tappe qui e poi, insomma, vedrò di aggiungere qualche commento, qualche ricordo magari particolare, però andrò avanti. 2 o 3 tappe rispetto al previsto, insomma, e andrò avanti veloce, insomma, così proprio per dirla con parole povere. E ci eravamo lasciati appunto a Navarrete, dove io stavo alloggiando in una stanza d'albergo adibita ad ostello, giusto proprio per fare un favore all'ospitaliero di Torres del Rio. E dicevo, io alloggiavo in una stanza adibita a ostello con altri 3 camminatori e altri 2 in un'altra stanza e uno da solo in un'altra struttura, in quanto dove eravamo noi non c'era più posto, non c'era posto per 7, quindi ci siamo dovuti organizzare un po' così a Santo Domingo della Cal a Navarrete, scusate. E ricordo che quella sera si è dormito abbastanza bene, perché appunto è vero che eravamo in 4 in una stanza che credo che fosse massimo per 3, non oltre, anzi forse già per 3 sarebbe stata stretta, però insomma appunto era un favore che faceva a noi il proprietario e quindi ha adibito questa stanza con 4 letti singoli, ma in realtà era come se fosse un enorme, gigantesco letto matrimoniale per 4 persone. E proprio per questo motivo mi ricordo che quella notte fossi un po' in ansia perché avevo di fianco a me Sergio, il russatore, il roncador del primo giorno, della prima notte a Saint-Jean, e quindi avevo paura di rimanere sveglio a causa sua. In più avevo un'altra paura quella notte lì, in quanto io la sera prima a cena avevo mangiato la zuppa d'aglio, che è buonissima, come la fanno là in Spagna. Io qua in Italia sinceramente non so se c'è qualche zona in cui la fanno, dalle mie parti non l'ho mai sentita, però magari esiste. E non l'avevo mai assaggiata in vita mia, l'avevo assaggiata qualche sera prima non ricordo dove, e quando l'ho assaggiata, e quindi quando l'ho vista nel menù anche di questo ristorante a Navarrete, insomma, non ho potuto farne a meno, ed era decisamente migliore, non il massimo, ma comunque migliore. Forse ne parlavo anche nel podcast precedente. E quindi avevo paura che, nonostante mi fossi lavato i denti in tutti i modi possibili e immaginabili, con tonnellate di dentifricio, caramelle, eccetera, eccetera, comunque l'odore di aglio si sentiva, continuava a sentirsi. E avevo paura di non dormire io, ma allo stesso tempo avevo paura di non far dormire gli altri per l'odore di aglio. Quindi ho dormito praticamente tutta, ho dormito, sono stato tutta la notte, sì, comunque è una delle notti in cui ho dormito di più. E ho dormito totalmente sotto le coperte, compresa la testa, proprio per evitare di dar fastidio agli altri. E in più Sergio non russò quella notte e quindi si è dormito abbastanza bene. E quindi, come dicevo prima, leggerò giusto quello che ho scritto quel giorno. E da Navarrete a Santo Domingo della Calzada. Santo Domingo è talmente, ovviamente della Calzada, non l'altro, è talmente, mi è sembrata talmente una tappa senza senso che io neanche me lo ricordo, cioè io non mi ricordo che cosa, boh, che si è fatto quel giorno, io non mi ricordo più. E quindi, non lo so, leggerò, leggiamo un po' e vediamo cosa succede. Allora, oggi tappa infinita, particolarmente solitaria, in quanto, a parte alcuni tratti, ho camminato praticamente da solo. Con infinite distese di vigneti, la tappa è stata particolarmente noiosa e monotona, ma alla fin fine, anche questa ha avuto il suo perché, anche se ancora non l'ho capito. questo, ed è rimasto così, ancora non l'ho capito. Cioè, adesso, attualmente, io non ho capito che cosa ha di bello. E ancora, appunto, non ho capito qual è stato questo lato positivo che magari mi ha lasciato, questa esperienza positiva che può avermi lasciato questa tappa. È veramente stata noiosa, non la ricordo. Proprio ho un vuoto, e ho un vuoto, dicevo, enorme, perché io questa tappa non me la ricordo, non mi ricordo la strada, non mi ricordo i vigneti, cioè non mi ricordo niente. Niente di niente di niente. Ed è strano, ed è molto molto strano. Però vabbè, può capitare qualche tappa un po' più insulsa, almeno ripeto, io parlo sempre del mio punto di vista. Sempre. Come sempre, arriverà il momento in cui troverò un lato positivo, un'esperienza positiva o più semplicemente qualche piccolo insegnamento anche da questa lunga e noiosa tappa. E non è successo ancora. Magari potrebbe succedere in futuro, non lo so. Ho camminato piuttosto lentamente per i primi 32 km, fino a Siruegna. Poi non so cosa mi sia preso. Ad un certo punto ho messo il turbo, forse per arrivare il prima possibile a Santo Domingo della Calzada, a ben oltre 38 km dall'inizio della tappa. Ricordo anche questo. Questo me lo ricordo, per esempio. È stata talmente noiosa la tappa, che a un certo punto io ho iniziato a camminare lentissimo, 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 perché mi stavo annoiando. Sì, un po' potevo parlare con gli altri camminatori quando li incontravo lì, un po' qui e là, perché come ho detto all'inizio, qui ho camminato quasi esclusivamente da solo. E poi a un certo punto, quando ho visto che mancavano solo 6 o 7 km, ho deciso di aumentare un po' il passo. Tanto da vedere non c'era niente da vedere, almeno sarei arrivato subito a fine tappa a Santo Domingo e lì avrei visto un po', insomma, come sarebbe andata. Oggi mi sono reso conto, inoltre, che se avessi seguito la tabella di marcia iniziale, le tappe della mia guida, avrei raggiunto la città di oggi, quindi Santo Domingo, in 9 giorni anziché 7. E questo mi fa ben sperare che raggiungerò Santiago molto tempo prima del previsto, il che non sarebbe male. Questo però vorrà dire che saluterò i miei compagni di viaggio molto presto, il che è male, considerando che, come al solito, mi verrà da piangere. Appena troviamo una cucina disponibile, giuro che faremo una cena meravigliosa, anche se non ho ancora deciso cosa fare. Praticamente questa tappa finisce così. Io arrivo a Santo Domingo e quel giorno, veramente, mi sono davvero reso conto che praticamente sono arrivato a Santo Domingo della Galzada con 2 giorni d'anticipo rispetto alla vecchia tabella di marcia, quella che avrei dovuto seguire tramite la mia guida di Terre di Mezzo. E questo mi ha fatto anche capire però che sarei arrivato molto prima del previsto a Santiago e che quindi molto prima avrei salutato anche i miei compagni di viaggio. E memore delle scorse esperienze, insomma, ancora adesso, nonostante siano passati un po' di mesi, ho un grande vuoto. Ho un grande groppo in gola quando penso a quel giorno, sia di 3 anni fa dopo il cammino portoghese, ma anche dell'anno scorso sul cammino francese. E quindi quell'angoscia, quella malinconia, ecco, non angoscia, quella malinconia lì non è semplice da gestire, soprattutto se si è, credo, sempre se si è come me, che sono una persona abbastanza sensibile dal punto di vista delle relazioni sociali, dell'amicizia, e considerando che fino a 3 anni fa, prima di fare il primo cammino, per me era molto difficile fare amicizia, è sempre stato molto difficile per me fare amicizia, quindi ancora oggi, nonostante siano passati 3 anni e 3 cammini, mi sembra sempre molto assurdo il fatto che riesca a fare amicizia in così poco tempo e nel giro di massimo 1 mese, e il legame sia così forte da farmi sentire la mancanza di quelle persone per anni, oltre che, cioè, non per mesi, proprio per anni. Cioè, io penso a Eugene, per esempio, il ragazzo russo che ho conosciuto 3 anni fa, che non vedo da allora. Ogni tanto ci sentiamo sul gruppo su WhatsApp, ma non ci vediamo da allora. Come si chiamava? E poi a Cheryl, la signora di Seattle che lavorava in radio, ci siamo sentiti l'anno scorso, poco prima della stagione estiva. Lei stava lavorando in Spagna, e si stava organizzando, voleva cercare di organizzarsi per venire in Italia, magari venire dalle mie parti, venire a trovarmi, ma non c'è stata possibilità. Cioè, di quelli che ho conosciuto 3 anni fa, e sono tanti, tra stranieri e italiani, e uno solo l'ho visto, l'ho rivisto dopo 1 anno e mezzo circa, e con uno soltanto ci sentiamo sempre, ci sentiamo molto spesso, ci sentiamo tuttora, ci siamo sentiti pochi giorni fa, e con tutti gli altri non ci sentiamo più, il che è un grandissimo peccato, perché c'è per esempio anche, mi sono dimenticato pure i nomi addirittura, vabbè. C'è per esempio il ragazzo di Milano che ho conosciuto sempre 3 anni fa, a cui 2 anni fa mi pare gli è morto il papà, no, l'anno, sì, l'ho detto bene, 2 anni fa gli è morto il papà, e ci siamo sentiti allora e poi non ci siamo sentiti più, forse l'estate, no, l'anno scorso gli è morto il papà, non mi ricordo più, sai. Non mi ricordo più se forse era tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, mi pare che gli sia morto il papà. Ci siamo sentiti, gli ho dato le condoglianze, ci siamo sentiti un'altra volta poco prima che iniziasse la stagione, poi non ci siamo sentiti più. E insomma, è una cosa un po' strana, perché appunto per me, che non ero capace e non sono capace tuttora di fare amicizia qui sul posto, e fare, come si dice, intessere dei legami così forti, così potenti in così poco tempo, tipo sulla via degli dei, ho fatto amicizia con persone in 7 giorni, anzi meno di 7 giorni, perché io li ho incontrati alla fine del primo giorno e ci siamo salutati dopo 6 giorni, quindi giusto quei 5 giorni in cui abbiamo camminato più o meno insieme, e si è creato questo legame fortissimo. E io penso proprio che sia il cammino in sé per sé, indipendentemente che sia di Santiago, la via degli dei, la via del Salento, o la via francigena, o quel che è, non è una questione di religione. Io Non faccio i miei cammini per scopi religiosi. Anche il cammino di Santiago si chiama così, di San Giacomo, di Santiago, ma fondamentalmente, con tutto il rispetto per i cattolici, i cristiani e i credenti, a me di San Giacomo me ne frega ben poco. Non è per lui che lo faccio, non è per lui che l'ho iniziato perché mi andava, perché avevo bisogno di rimanere un po' da solo, perché non sapevo che cosa mi aspettava, soprattutto. E non sarebbe cambiato granché, anzi avrei avuto più voglia di farlo anche se avessi saputo che cosa mi sarebbe aspettato. E dicevo, non è per scopi religiosi che faccio queste cose, è per questioni. Quest'anno, l'anno scorso per esempio, è stato semplicemente per sport in un certo senso, perché io volevo solo mettere alla prova me stesso e superare i miei limiti, quelli che io credevo fossero i miei limiti, e cosa che poi ho fatto egregiamente, superarli molto più del previsto, insomma, lo capirete poi più avanti. Già in questa tappa avevo iniziato ad avere qualche piccolo accenno di superamento dei miei limiti, in quanto appunto sono arrivato a Santo Domingo con 2 giorni d'anticipo rispetto al previsto, e considerando che ero partito da qui pensando di fare 20-25 km al giorno di media e magari ogni tanto farne qualcuno in più sui 30-33 come era stato per il cammino portoghese, e poi invece addirittura anticipare di 2 giorni rispetto alla tabella di marcia, significa che io già dall'inizio ho aumentato la mia media giornaliera per quanto riguarda la distanza, quindi stiamo parlando di 28-30 km al giorno, anche di più, 32-33, appunto da Navarrete a Santo Domingo sono quasi 39 km, mi pare che siano 38,6, proprio come l'ho scritto sul mio diario, sono scritti chilometri quasi precisi, insomma, almeno quelli che misurava il mio smartband. E quindi nulla, ho perso un po' il filo perché mi sono portato avanti con i pensieri. E poi ovviamente qua alla fine della tappa parlo della possibilità di trovare una cucina aperta o qualche buon samaritano, un buon ospitaliero che ci permettesse di utilizzare la cucina e magari, come si dice, di utilizzare la cucina e mangiare tutti insieme. Purtroppo, appunto, con le restrizioni anti-Covid questo non era possibile. In tutto il cammino francese, in tutto il cammino di Santiago, abbiamo potuto utilizzare le cucine soltanto 2 volte, 3 in realtà, però la prima volta che qualcuno di noi ha usato una cucina furono Isacco e Lorenzo in uno dei primi ostelli, ma per puro, insomma, dicevo, Isacco e Lorenzo hanno usato, in una delle prime tappe hanno potuto usare la cucina, cucinando, se non ricordo male, addirittura dei noodles, e poi altre 2 volte, più o meno a metà tappa e verso la fine, abbiamo potuto utilizzare, sempre a titolo di favore da parte degli ospitalieri, le cucine. La prima volta che abbiamo cucinato io e Isacco, c'eravamo soltanto io, lui e Michele, e abbiamo mangiato una pasta col tonno abbastanza triste, anche se comunque tra noi ci siamo conosciuti meglio e abbiamo avuto possibilità di chiacchierare del più e del meno, ridere e scherzare, e abbiamo passato una bellissima serata. Eravamo rimasti soli in 3 in una struttura, ne parlerò più avanti. E poi un'altra volta tutti insieme anche all'ospitalero e ad altri 3 o 4 camminatori conosciuti lì, che li abbiamo fatti mangiare insieme a noi, perché abbiamo cucinato sempre pasta col tonno. Ovviamente ha cucinato Isacco quella volta lì da solo, io se non mi sbaglio preparai soltanto un po' di antipasti, e questo verso la fine, poco prima di arrivare a Santiago. Oggi non vogliono farmi registrare questo podcast, tra la gatta che continua a miagolare in continuazione nella zona notte e ogni tanto sicuramente la sentirete anche qui, il cane che abbaia fuori e non so perché oggi ha deciso di abbaiare vicino alla porta d'ingresso, quindi ogni tanto devo stoppare, chiamare, richiamarlo, e il telefono che di solito non mi caga nessuno, scusate il termine, a quest'ora non mi calcola mai nessuno, oggi hanno deciso tutti di mandarmi messaggi. Vabbò, quindi scusate se ogni tanto si sente qualche... Sicuramente fra poco mi chiameranno anche, io sono sicuro. Scusate se ogni tanto c'è qualche pausa un po' strana, purtroppo non posso farci niente, devo stoppare, tagliare, riprendere, un po' di cose, un po' così, e vabbè. E niente, quindi da Santo Domingo, e ecco questa è la gatta, da Santo Domingo della Calzada, il giorno dopo siamo partiti per Villafranca Montes de Oca. Tutti nomi molto particolari in realtà. Io per imparare questo nome, Villafranca Montes de Oca, giuro sono stato giorni e giorni senza ricordarmi che come caspita si chiamasse questo paese. E poi da Villafranca Montes de Oca siamo andati a Villa Fria e da Villa Fria a Burgos. Come vi dicevo prima, oggi salterò un bel po' di tappe. Non salterò, ne parlerò molto velocemente perché, ripeto, sono state le tappe molto noiose, almeno nel tragitto. Ripeto, Santo Domingo io non mi ricordo neanche dove ho dormito, perché, con chi, come, quando, che cosa è successo. Non mi ricordo niente di quel giorno lì. Di Villafranca Montes de Oca ricordo già qualcosa in più, Villa Fria non lo so, mi sa di no, e poi Burgos. Ah no, Villa Fria era dove, vabbè, ne parlerò dopo, Villa Fria non mi sono fermato, è dove mi sarei dovuto fermare, ma poi ho deciso di proseguire per Burgos. E quindi il giorno che siamo partiti da Santo Domingo abbiamo percorso circa 32 km fino a Villafranca Montes de Oca. E poi da Villafranca a Montes de Oca siamo partiti per Burgos, però a Villa Fria, cioè a circa 29 km, abbiamo deciso di prendere l'autobus. Perché, direte voi, sei impazzito? Guarda, quando dico questa cosa ai fanatici del cammino mi guardano tutti come se fossi un mostro, come se avessi fatto chissà quale cosa, quale bestemmia, quale danno. E in realtà bisogna, quando si fanno questi cammini, per quante cose belle possono capitare, la maggior parte per fortuna sono cose belle, bisogna sempre mettere in conto che possono capitare anche cose meno belle, come le vesciche, come dolori alla schiena, dolori alle gambe, alle ginocchia, ai piedi, dolori alle ossa in generale. Si può anche stare male, si può cadere, insomma possono succedere tanti di quegli imprevisti che tu ovviamente devi in parte prevedere, cioè devi cercare di evitare perlomeno. Quindi io poi che ho dei problemi alle ossa, alle ginocchia, alla schiena, insomma già di mio, se ho dei dolori non indifferenti, se mi rendo conto che questi dolori possono essere possono peggiorare e rischiano di farmi interrompere il cammino e tornare a casa, e ci penso due volte prima di procedere per altri 8-9 km. Quindi se anche se che ne so, quel giorno avessi dovuto fare 35 km e al 34esimo avessi avuto dei dolori forti, io mi sarei o fermato o avrei preso un taxi, qualcosa, anche per un chilometro. Ma giustamente lo feci anche nel primo cammino di Santiago, da Fatima a dov'era, a Tomar, perché mi faceva male la caviglia, perché giorni prima ero inciampato, ero caduto, mi ero fatto male e mi faceva malissimo la caviglia che era gonfia e non potevo fare quei 35 km che mi dividevano da Fatima a Tomar. Quindi io presi l'autobus a Fatima, proprio presi l'autobus e andai a Tomar, anche su consiglio dell'ospitaliero di Fatima, che mi disse: guarda che la tappa fino a Tomar è lunga, è poco segnalata, se ti perdi cioè già in lunga di suo ci sono circa 34-35 km. In più, se per qualche motivo X dovessi perdere una freccia, dovessi perderti, rischi di farne anche 40 km e con la caviglia così dove vuoi andare. Giustamente, allora già ero convinto di mio, ma sinceramente mi convinse molto anche l'ospedaliero, che ripeto, sto parlando di un ospedaliero ufficiale del Cammino di Santiago, del Cammino Portoghese, che mi ha consigliato di prendere l'autobus. Normalmente loro lo sconsigliano se non c'è nessuna situazione d'emergenza, più o meno. Però ovviamente loro stessi pensano anche alla tua salute, non è che pensano soltanto al dio denaro, non tutti perlomeno, soprattutto se sono quelli ufficiali del Cammino di Santiago, dei municipal per così dire. Comunque dicevo, quindi adesso vi parlerò di Santo Domingo, Villa Franca, Burgos. Due tappe particolarmente noiose sul tragitto, oltre che oltremodo faticose, tant'è che la tappa per Burgos non sono riuscito nemmeno a farla tutta totalmente a piedi, ma a circa 8-9 km dalla fine ho deciso di prendere il bus. Devo dire che effettivamente anche gli altri ne parlavano il giorno prima, ma io avrei voluto farla tutta a piedi e fino all'ultimo ho avuto il dubbio se seguire gli altri e quindi prendere il bus o continuare a piedi. Questo me lo ricordo e mi ricordo questa cosa che tutti gli altri sono partiti tutti con la convinzione che avrebbero preso il bus per Burgos e io questa cosa mi rodeva l'anima perché io dicevo: ma perché devo prendere l'autobus? Io voglio andare, ce la devo fare, ce la posso fare, ce la posso fare. E invece non ce l'ho fatta. Perché? Non lo so il perché. E forse appunto un po' demoralizzato dal fatto che quelle due tappe, la tappa precedente era noiosa, quella successiva anche, quella per Burgos pure. Insomma, e dai, alla fine dopo tre tappe tutte noiose, uno si demoralizza anche un po'. E anche 30 km sembrano distanze impossibili, quindi ci si stanca di più mentalmente. La stanchezza fisica ha la sua parte di colpa, ma la stanchezza mentale è micidiale, cioè è letteralmente micidiale. Io ho sentito persone, io per esempio ero molto preoccupato per le mesetas, perché la maggior parte della gente con cui ho parlato, vengono un po' dopo le mesetas, dopo Leon, dopo Leon, scusate, sì, più o meno dalle parti di Leon, e quindi ero molto preoccupato perché tutta questa gente diceva: distese di nulla, stanco, non c'è ombra, non c'è niente, e sono stancanti mentalmente. Quindi ero un po' preoccupato per le mesetas, tant'è che non mi ero preoccupato delle tappe prima o dopo che potevano essere anche peggio, anche peggiori, tipo appunto queste qua. Arrivati a Villa Fria, praticamente abbiamo costeggiato a piedi un aeroporto. Alla fine dell'aeroporto non ce l'abbiamo fatta più, siamo arrivati a Villa Fria e dovevamo decidere, eravamo soltanto io, Michele e Paola quel giorno fino a Villa Fria, perché Isacco e Tarcisio erano andati avanti, sono partiti molto prima di noi e anche loro comunque a Villa Fria poi presero il bus. E poi lì a Villa Fria abbiamo conosciuto un ragazzo di Torino, anche lui se non mi sbaglio si chiamava Lorenzo, e che a Burgos poi abbiamo perso perché lui aveva l'alloggio in un altro posto rispetto a noi e da allora non ci siamo più visti. Se non ricordo male, da allora non ci siamo visti più. Ah no, adesso che ricordo, Lorenzo, questo ragazzo lo abbiamo incontrato anche a Montes de Oca, nell'ostello lì, vero? Sì, avevo dimenticato questo particolare. Quindi, alla fine mi ha convinto a prendere il bus un dolore pulsante al ginocchio e al nervo sciatico che mi hanno fatto seriamente preoccupare. Quello che dicevo prima, appunto. A volte bisogna anche ascoltare il proprio corpo. Se il proprio corpo dice basta, tu ti fermi, perché se continui, il tuo corpo ti dice basta. definitivamente, rischi che il tuo corpo ti dica basta definitivamente e tu devi tornare a casa, non prendere il bus, prendere proprio l'aereo e tornare in Italia, e nel mio caso perlomeno, o prenderti 3-4 giorni fermo e poi andare avanti più tardi, se ti passano i dolori. Se i dolori non passano devi comunque tornare a casa, è comunque un rischio. Cioè io ci penso sempre due volte quando ho dei dolori e mi rendo conto che questi dolori sono più forti del normale, più strani del normale, più anomali del normale, anche se non si può dire, perché anomalo vuol dire già fuori dalla norma, e quindi niente. Ammetto che alla fine ne è veramente valsa la pena, in quanto con ancora un po' di forza in corpo ho potuto passare una piacevolissima serata insieme a tutti gli altri. Anche la serata a Villafranca è stata particolarmente piacevole, ad esclusione della notte passata quasi totalmente in bianco per il gran concertone di 4 russatori seriali, allucinante. Motivo per il quale, forse, non sono poi stato in grado di concludere la tappa verso Burgos. Villafranca Montes de Oca è stata una bella tappa, non una bella tappa, un bel fine tappa. E abbiamo alloggiato in questo castello, perché era un castello veramente, sembrava tutto medievale, le stanze no, erano abbastanza moderne, però il bar, la zona del giardino, sembrava veramente un castello medievale, e ricordo che quella sera al ristorante mangiammo veramente divinamente, e io presi tipo il pollo all'arancia, una zuppa, del pane e il dolce, non me lo ricordo sinceramente, devo essere sincero, non me lo ricordo più, e fu veramente una bella serata, e lì conoscemmo anche appunto Lorenzo, quel ragazzo di Torino che dicevo prima, che mangiò con noi, praticamente venne al nostro tavolo, noi eravamo in 7, venne al nostro tavolo e disse anche voi siete italiani, vabbè, vi serve questa cosa, adesso non ricordo più, forse un menù o delle posate, o non so, non mi ricordo cosa, o forse chiedete delle semplici informazioni, e poi noi lo abbiamo invitato a sedersi insieme a noi, perché era da solo, ci sembrava brutto insomma farlo mangiare da solo, eravamo tutti italiani, tutti insieme, un bel gruppo, e insomma si unì a noi. Quindi appunto quella notte lì, poi la notte a Villafranca Montes de Oca non dormì, è stata l'unica notte, esclusa quella di Saint Jean, è stata l'unica notte in cui non ho chiuso occhio, e non solo io, cioè io ero sveglio, eravamo in un camerone con altre 10 persone, c'eravamo noi 7 più altre 10-15 persone, e c'erano 4 russatori seriali, oltre a Sergio non lo sentivo, nonostante lui sia un russatore veramente con i contro quello che è, e io sentivo, ero circondato da altri 4, e quando aprivo gli occhi, perché cercavo di stare più con gli occhi chiusi, almeno fa che mi addormento, e quando aprivo gli occhi vedevo gli altri svegli e dicevo, ma perché nessuno si lamenta, perché nessuno dice niente, e poi ovviamente poi pensavo anche, ma perché non lo faccio io, ce li ho tutti intorno a me, uno di fronte, uno a destra, uno a sinistra, perché non lo faccio io. A un certo punto mi sono alzato e sono uscito dalla stanza, non ne potevo più, credo di aver dormito forse una mezz'oretta sulle poltrone fuori, poltrone scomodissime, tutte comode erano le poltrone negli altri ostelli, quelle lì erano scomode da far paura, però piuttosto che niente. Purtroppo ho scoperto un'altra stanza lì in cui c'erano altri letti, l'ho scoperta poco prima di che si svegliassero tutti e che andassimo via, e questa stanza era vuota praticamente, c'erano altri letti a castello, averla scoperta prima insomma mi sarei trasferito lì, avrei preso le mie cose e sarei andato a dormire lì da solo, tranquillo, in silenzio, e vabbè, pazienza, ho dormito, ripeto, forse una mezz'oretta, 40 minuti lì nell'ala comune e niente, poi quando è stato il momento di alzarsi mi sono alzato, cioè sono tornato nel mio letto e quando è stato il momento di alzarsi tutti mi sono alzato, mi sono cambiato, sono sceso giù, ho fatto colazione insieme ad altri due, no, insieme ad altri tre dei miei compagni, gli altri erano già partiti. E niente, una colazione anche quella stupenda, anche se il ragazzo che era lì, che faceva i cappuccini, che stava al bar, non capiva niente di quello che gli dicevamo, ma tipo per fare due caffè e un cappuccino ci mise qualcosa come mezz'ora. Cioè, noi dovevamo partire, ci aspettavano parecchi chilometri, insomma, anche se sapevamo che avremmo preso il pullman a un certo punto. Vabbè, quindi arrivati poi, no, siamo partiti poi quella mattina, lì dopo un po', eravamo noi quattro, eravamo io, Michele, Tarcisio e forse Paola, e poi alla fine siamo rimasti soltanto io e Michele perché tutti gli altri avevano messo il turbo per partire prima. No, Tarcisio non era con noi, noi eravamo soltanto io, Michele e Paola, vero? Sì, lì eravamo solo noi tre. Gli altri erano già tutti partiti, anzi Lorenzo pensavamo che non fosse neanche partito, perché quando noi siamo andati giù al bar lui era ancora in stanza, invece poi dopo, quando ci siamo sentiti, lo abbiamo chiamato e ci fece sapere, insomma, che pensava fossimo partiti prima ed è partito anche lui, invece eravamo noi giù al bar a fare colazione tranquillamente, una colazione veramente buona. Per come può esserlo in Spagna una colazione buona per un italiano. e comunque quando abbiamo telefonato a Lorenzo per, insomma, chiedergli un po' dove fosse, lui ci disse: mi raccomando, preparatevi perché fra poco inizia una bella salitona e c'era la nebbia, se non mi sbaglio c'era bagnato, insomma è stata una salita un po' particolare e al buio, perché comunque ancora presto lì in Spagna il sole sorge molto tardi, tra l'altro ancora non era neanche cambiata l'ora legale, quindi addirittura alle 8 è buio, alle 8 è buio pesto, è come se qui fossero le 10 di sera, buio e niente, alla fine siamo rimasti soltanto io e Michele, abbiamo tenuto il nostro passo tranquillo, Michele un po' più veloce di me e siamo andati avanti e come si chiamava? Faccio molta confusione con i nomi delle varie città. A Villa Fria, sì, dicevo, abbiamo costeggiato questo aeroporto io, Michele e Paola per un po'. Paola a un certo punto anche lei ha rallentato perché io e Michele eravamo proprio giù di morale, distrutti, le ginocchia mi facevano male, i piedi mi facevano male. Abbiamo iniziato a rallentare, sotto il sole faceva caldo quel giorno, tant'è che addirittura abbiamo contagiato anche Paola, che solitamente è un fulmine, letteralmente, e a un certo punto ha iniziato ad andare piano anche lei, era addirittura dietro di noi, e dopo un po' ci passa praticamente in mezzo e comincia a correre un po', ad andare un po' di buona lena, e questo suo modo di prendere per le corna la strada, per così dire, e ci fece un po' riprendere, tant'è che anche noi aumentammo il passo e arrivammo appunto a Villa Fria. Qui abbiamo rincontrato Lorenzo, il ragazzo di Torino, non quello di Bari con cui abbiamo camminato dall'inizio, e insieme a lui abbiamo aspettato l'autobus per un'ora buona, sì. E aspettammo l'autobus per un'ora circa, anche di più probabilmente, perché credo fossero tipo le 2 e il primo autobus non sarebbe passato prima delle 4 e mezza, quindi eravamo distrutti tutti e quattro seduti c'è il mio cane che sta ululando, tutti e quattro seduti alla fermata dell'autobus in attesa dell'autobus stesso. E mi ricordo che a un certo punto feci questa foto a tutti agli altri aula praticamente stravaccata sul marciapiede con la schiena appoggiata sul muro di una casa. E Lorenzo invece era seduto a gambe incrociate sempre di fianco a Paola. Michele era sulla panchina della fermata dell'autobus, del cabinato dell'autobus, della tettoia, scusate, non del cabinato, e proprio completamente steso sulla panchina, e io sotto sempre la tettoia, più o meno di fronte a Michele, seduto per terra, distrutto, con questo sole cocente in faccia, ma non potevo mettermi da nessuna parte, perché provai a mettermi in un posto all'ombra, un po' più distante dalla fermata dell'autobus, ma lì faceva freddo però, quindi ho detto, piuttosto preferisco sentire caldo sotto al sole. E ricordo che aspettammo lì per un bel po', finché appunto arrivò l'autobus, pagammo euro, forse due, non ricordo, di biglietto, e gli ultimi 8-9 chilometri all'incirca li facemmo fino a Burgos, li facemmo in autobus appunto. E arrivati a Burgos, come dicevo, ci siamo separati da Lorenzo per non incontrarlo praticamente mai più, e poi io, Michele e Paola, tramite navigatore, perché ovviamente essendo arrivati in bus a un certo punto abbiamo perso la strada ufficiale del cammino, non sapevamo dove fossero le frecce, quindi muniti di Google Maps siamo arrivati all'ostello dei Pellegrini di Burgos, dove c'erano già Sergio, Tarcisio, Isacco e Lorenzo, che erano arrivati lì da un bel po'. Forse Sergio, non vorrei dire una stronzata, scusate il termine, ma Sergio mi pare sia andato direttamente in autobus lì, cioè partendo da dove eravamo, insomma, da dove siamo partiti la mattina. Mi sembra proprio da Villafranca, mi sa che ha preso il bus Sergio direttamente da lì. Mi ricordo qualcosa del genere, ma non sono sicuro, perché Sergio aveva delle orribili vesciche sotto i piedi da diversi giorni, e dai tempi del passo dell'Alto del Perdon, e mi ricordo questo particolare, che lui mi sa che andò, se non in autobus, in taxi direttamente da Villafranca a Burgos, mi pare di sì. E insomma, lì abbiamo passato, mi ricordo, una serata stupenda, stupenda, bellissima. Dovevamo, io e Michele ci eravamo detti, adesso andiamo, ci cambiamo in ostello, facciamo la doccia, ci prepariamo, poi usciamo, andiamo a mangiare, perché avevamo saltato il pranzo, tra l'altro, quel giorno, e sempre dovuto alla demoralizzazione, e poi non c'era da pranzare da nessuna parte, tra l'altro, nemmeno a Villa Fria, tutto chiuso. E praticamente decidemmo eravamo gli ultimi arrivati, insieme a Paolo ovviamente, però io e lui decidemmo, ho detto vabbè, poi una volta usciamo, andiamo a prendere qualcosa da mangiare in un bar, qualcosina così, e poi visitiamo Burgos. Ovviamente non abbiamo fatto niente di tutto ciò, ci siamo fermati, abbiamo girato un po' per cercare un posto dove pranzare, anche se erano ormai le 6 del pomeriggio, le 5, non so che ora fosse, e andammo in un locale, rimanemmo intanto intorno alla cattedrale, che era chiusa ovviamente, quindi non potevamo neanche visitarla, chiusa solo quel giorno, tutti gli altri giorni aperta, quel giorno chiusa. In realtà molte cattedrali abbiamo trovate chiuse, solo quella di Leon sono riuscito a visitare più avanti. E in pratica rimanemmo sempre nei pressi della cattedrale, andammo prima in un bar da cui scappammo, praticamente in questo bar frequentato dalla feccia, credo, di Burgos, non so neanche se fosse gente del posto, non erano turisti comunque, era gente proprio poco raccomandabile, tant'è che diciamo piuttosto resto a digiuno. E poi alla fine andammo nel bar di fronte all'ostello, dove siamo rimasti, cioè noi siamo rimasti lì, abbiamo mangiato di tutto e di più, Abbiamo tentato di andare in un ristorante a mangiare. Siamo andati tra l'altro in un ristorante che non so se ci lavorava o era gestito da un italiano o comunque da uno che parla italiano, ma mi sa che era di origini italiane, ma ormai aveva perso anche l'accento italiano, praticamente aveva solo quello spagnolo, in cui prendemmo uno spritz e aveva un menù talmente strano, perfino per me, che decidemmo di tornare dove eravamo prima. E abbiamo praticamente svaligiato il bar di fronte a il locale di fronte all'ostello e abbiamo mangiato di tutto, dall'insalata, da varie stuzzicherie, addirittura c'era del bacon del bacon fatto a cubetti, che era una cosa spettacolare. Glielo abbiamo finito tutto. Tutto significa che siamo stati lì dalle 6 fino all'una di notte. Gli abbiamo spazzato via il bar. Ovviamente credo che sia rimasto contento, perché comunque non è che ce l'abbiamo fatto gratis, ci mancherebbe altro. E la serata fu veramente magnifica, veramente veramente bella. Anche l'ostello era molto bello, in realtà. C'era questo era una camerata grande con un bel po' di letti, diversi piani. Michele e Paolo eravamo a un piano, Isacco, Tarcisio, Sergio e Lorenzo erano un altro piano, in un'altra stanza. Comunque, veramente un bello ostello. Giù c'era una sala comune con vari distributori automatici, in cui poi la mattina prendemmo della cioccolata calda, del caffè, qualcosa da spizzicare. E insomma, quella di Burgos è stata una bella tappa. Non la tappa in sé, il tragitto in sé per sé non tanto, ma Burgos è stata forse insieme a Logroño una delle tappe più belle, una delle città più belle, delle esperienze più belle fatte in compagnia di questo fantastico gruppo. E considerando che ero partito da qui pensando di fare il cammino in solitaria, e invece poi sono partito direttamente in compagnia e ho finito in compagnia, cioè è stato un cammino all'insegna della socialità, dell'amicizia. Non so se in futuro avrò mai più esperienze così intense con altre persone. Bene, la puntata di oggi finisce qui. Ci sentiamo tra domani e dopodomani per la prossima puntata. Ovviamente, credo che la prossima sarà molto più... Non credo, la prossima sarà molto, molto bella, perché praticamente da Burgos in poi iniziano le mesetas. Prima mi sono sbagliato, ho detto León, ma intendevo Burgos. Da Burgos in poi iniziano le mesetas, e la prima tappa di mesetas è stata fantastica, 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 tutta dall'inizio alla fine, per arrivare poi in questa città, in questo paese, in questo villaggio splendido, che più splendido non si può. Si chiama Ontanas, e a Burgos, mentre eravamo lì a pomeriggio a mangiare il mangiabile di questo bar, cercavamo i numeri di telefono di qualche ostello a Ontanas, appunto, e ne trovai uno sulla mia applicazione. L'applicazione che usavo io era Camino Ninja, e trovai questo ostello che era segnato come chiuso, però ho detto: ma proviamo a chiamarlo, e fa che troviamo qualcosa. Ed effettivamente poi Michele chiamò, e era chiuso l'ostello, però l'ospitaliero disse: guarda, proprio oggi ho chiuso proprio oggi, era l'ultimo giorno, perché non c'è prenotazione, non c'è gente, c'è poca gente, non ne vale la pena rimanere aperti, eccetera eccetera. E mi ricordo che Michele insistette un po', disse qualcosa del tipo: ma noi siamo in 7, non sappiamo dove andare, e se ci poteva insomma consigliare qualche altro posto eventualmente. Quell'ospitaliero, quando ha sentito che siamo in 7, ha detto: guardate, se mi confermate che sarete in 7, quindi non, se avessimo prenotato per 1 o 2, il favore non ce lo avrebbe fatto, ma siccome eravamo in 7, eravamo un bel gruppo, insomma, a 10 o 12 euro a testa, forse 12 euro a testa, 7 persone, insomma, è una bella cifra che tu incassi tutte in una volta, più la cena, più la lavatrice, più l'asciugatrice, lavadora e secadora, insomma, aveva la possibilità di incassare un po' qualcosina in più, una notte in più. e tenne aperto. Ha detto: tengo aperto solo per voi. Tant'è che appunto addirittura quando eravamo lì si avvicinò un'altra coppia e disse che era pieno. C'eravamo soltanto noi, in realtà avrebbe potuto anche ospitare. Non so, perché me lo disse non mi ricordo chi, forse Sergio, ma non vorrei dire una stupidaggine. Non che dicesse stupidaggine, però appunto nessun altro mi disse una cosa del genere, quindi sinceramente non so poi se era vero. Però non voglio anticiparvi troppo perché Ontanas è stata una delle tappe, anzi forse la tappa più bella delle Mesetas. E come cittadina, no, neanche cittadina, come villaggio, il villaggio più bello di tutto il Cammino Francese, Ontanas, anche come si è presentata, ma ve lo dirò nella prossima puntata, non vi anticipo nulla. Niente, quindi la puntata di oggi finisce qui. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato le puntate precedenti, io vedo ci sono un po' di visualizzazioni, soprattutto nell'ultima settimana, e vi ringrazio veramente tanto, a me non entra niente, io lo faccio soltanto perché mi piace condividere le mie esperienze, mi piace parlare, mi piace condividere quello che provo, le mie emozioni e tutto il resto, e mi fa piacere sapere che c'è gente interessata a questo tipo di esperienze. Io spero che qualcuno, magari in base ai miei contenuti, riesca a convincersi a fare anche egli il Cammino di Santiago o un cammino qualsiasi, perché è vero, quello di Santiago magari è quello più iconico, però poi ce ne sono tanti, c'è la Via degli Dei, per esempio qua in Italia, c'è il Cammino Materano, la Via del Salento, la Via Francigena, insomma c'è un po' di tutto, non è necessario fare per forza il Cammino di Santiago, si possono fare tante cose. E io ormai già dall'inizio, a un certo punto, già dall'inizio, quindi da 3 anni fa, a un certo punto di quel cammino mi resi conto che il cammino è qualcosa di vivo, qualcosa di tangibile, non è una strada, appunto, così insulsa, senza senso. E veramente io ho iniziato a un certo punto a vedere il cammino come un amico che ogni tanto ti fa qualche sgambetto, sì, vero, però allo stesso tempo ti dà anche la possibilità di rimediare a quello sgambetto, di cavartela, di trovare un modo per andare avanti nonostante tutto, come si dice, nonostante gli imprevisti, nonostante gli ostacoli. E questa sensazione non se n'è mai andata. Ogni volta che faccio un cammino, qualunque cammino sia, io lo vedo appunto come un amico pronto ad aiutarmi sempre. Non lo so, in realtà il cammino è anche un parallelo della vita. Tu nella vita, puoi trovare tanti ostacoli, puoi trovare tanti imprevisti, puoi trovare anche tante gioie, tanto dolore, tante emozioni. Il cammino è questo fondamentalmente. Per quello io dico, io non lo faccio a livello religioso, ripeto, di religione me ne importa ben poco, però gli insegnamenti credo di averli assimilati un po' tutti, ugualmente, nonostante la mancanza di religione. Uno può fare il cammino anche per scopi spirituali, no? Non deve essere per forza per scopi religiosi, non deve per forza andare e fare qualche voto a Santiago o a Fatima o quel che è. E nulla, io vi saluto, vi ringrazio di nuovo e ci vediamo la prossima volta. Ciao!